Cominciamo i nostri esercizi spirituali in ascolto della parola di Dio seduti ai piedi di Gesù. È l'atteggiamento del discepolo. E facciamo tutto il Vangelo di San Giovanni. In questi esercizi, una particolarità è che il Cristo predica il Cristo. E quindi sono ben diversi dai nostri esercizi precedenti, perché è la stessa sua parola. Gli ebrei chiamano il tuono la voce di Dio. Dio parla col tuono. E invece, ben diverso dalla teofania del Sinai con Mosè, qui il Signore parla dolcemente. Sono le parole più confidenziali, è il Vangelo più bello. Già i Vangeli sono il vertice della Sacra Scrittura, ma il Vangelo di San Giovanni tocca il culmine. Vedremo poi nel capitolo 17 che si tocca ancora la punta massima della bellezza della parola di Dio. L'Antico Testamento fa capo a Gesù, è Cristo centro. Il Nuovo Testamento, le lettere, gli atti, sono un commento al Vangelo, ma è lì dove Dio parlò definitivamente. Il Vangelo di San Giovanni ha 21 capitoli, il Vangelo di Matteo, il più lungo, ne ha 28, il Vangelo di San Luca ne ha 24, il più breve è quello di San Marco, 16. Ogni Vangelo ha una sua caratteristica, ha una sua teologia, è la teologia dell'evangelista. Una volta si diceva che solo Paolo e Giovanni hanno una teologia, adesso si è scoperto che anche Marco, anche Luca, anche Matteo, e che bellezza di teologia. 21 capitoli, i primi 12 capitoli sono chiamati il libro dei sette segni. Segni, dice San Giovanni, i miracoli di Gesù, perché sono indicazioni di una realtà più profonda. Dal capitolo 13 al 21 è il libro della cosiddetta ora di Gesù. Un altro concetto da mettere all'inizio è questo, che il Vangelo è sempre iterativo, cioè si ripete nella nostra vita e si ripete sempre tutto dall'inizio alla fine. Perché? Per questo principio enunciato da San Paolo. Il Padre Celeste ci vuole rendere conformi all'immagine del Figlio suo, ci vuole filializzare. Rendere conformi, creò l'uomo a immagine e somiglianza sua. Creò il cristiano a immagine e somiglianza di Gesù. Ci vuole filializzare, rendere figli nel Figlio. Quindi tutto quello che è successo a Gesù succede anche a noi. Faccio un esempio più concreto. Parlavo in treno con un signore, un fisico, che viaggia spesso in Russia per esperienze, per studi, approfondimenti, scambi. Il discorso, a un certo momento, traboccò sul campo religioso. Ma ci fu in un'occasione in cui mi fece questa domanda: lei cosa pensa? Quanto vivrà l'umanità? Si parlava di queste armi distruttive. Quanto vivrà l'umanità? Dico, guardi, io non posso dire, ma mi faccio un'idea dalla paleontologia, che è la scienza più giovane ma che studia le cose più antiche, i fossili. Ora la paleontologia afferma questo, che l'uomo, finora, l'umanità, ha 1 milione e più di anni di vita. Le specie mammifere, dei mammiferi più vicini all'uomo, contano circa una media di 20 milioni di anni di vita. Dunque noi dovremmo ancora averne degli anni di esistenza. Però c'è questo da notare, che l'uomo può togliersi la vita, gli animali no. Voi non avrete mai visto un animale, un gatto per esempio, che per una delusione di amore si tolga la vita. L'uomo sì. Dunque, gli animali non si tolgono la vita, l'uomo sì, il bambino no, ma quando ha l'uso di ragione sì. Può arrivare anche a questo. Quello che avviene nel singolo può avvenire nella collettività. in tutta l'umanità. Quindi non possiamo dire che l'umanità avrà ancora 18-19 milioni di anni di vita. Ma per me c'è un motivo ancora più profondo. Il Padre Celeste ci vuole rendere simili, conformi all'immagine del Figlio suo. Ora notate Gesù, che è quell'uomo, dirà Pilato, ed è l'umanità, per quel concetto ebraico di collettività rappresentativa. Il singolo, uno per tutti, rappresenta tutti anche. È quella rappresentanza corporativa, un concetto tipico degli ebrei. Pensate, il servo del Signore che rappresenta il popolo di Israele, poi rappresenta tutta l'umanità, rappresenta Gesù. Rappresentanza corporativa. Il Padre Celeste ci vuole rendere conformi all'immagine del Figlio suo. Ora Gesù è morto, giovane, stroncato. Vedremo come il Vangelo anche di San Giovanni è il Vangelo più mariano.